Notizie del mondo, seconda parte, dalla quarta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Riccardo Fasol. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Notizie del mondo, seconda parte. Capitolo 3. «Che buffoni, amico mio, che buffoni! Sono venuti stamane a trovarmi il signor Postella e quella montagna di carne che egli ha il coraggio di chiamare la sua metà. Sono venuti a trovarmi per chiarire, dice, la lettera che ieri mi scrisse tua moglie. Capisci che fa tuo cognato? Prima scrive in quella razza di maniera e poi viene a chiarire. Basta. L'intima e vera ragione della sua visita d'oggi però avrà pur bisogno, vedrai, d'essere chiarita meglio da una seconda visita domani». Io, almeno, non ho saputo vederci chiaro abbastanza. M'è parso soltanto di dover capire che il signor Postella intende di far doppio giuoco e ho voluto mettere subito le carte in tavola. Veramente prima l'ho lasciato dire e dire. Plinio insegna che le donnole, innanzi che combattano con le serpi, si muniscono mangiando ruta. Io fo meglio. Mi munisco lasciando parlare il signor Postella, assorbisco il succo del suo discorso, poi lo mordo col suo stesso veleno. Ah, se avessi visto come si mostrava afflitto della lettera di tua moglie, afflittissimo, e siccome non la finiva più, a un certo punto per consolarlo gli ho detto: «Senta, caro signor Postella, lei ha non so se la disgrazia o la fortuna di possedere uno stile, dote rara se la guardi. Dica un po', è forse pentito di quello che m'ha fatto scrivere ieri dalla moglie dell'amico mio?» Poveretto, non se l'aspettava. Ha battuto perlomeno 100 volte di seguito le palpebre per quel tic nervoso che tu gli sai, poi col risolino scemo di chi non vuol capire e finge di non aver capito, come, come? La moglie non ha detto nulla, ma per lei ha scricchiolato la seggiola su cui stava seduta. Si badi, ho ripreso io impassibile, non desidererei di meglio, signor mio. E allora è venuta fuori la spiegazione, durante la quale ho molto ammirato Postella moglie, che pendeva dalle labbra del marito e approvava col capo quasi a ogni parola, lanciandomi di tanto in tanto qualche sguardo come per dirmi: «Ma sente come parla bene!» Io non so se quel baccellone di piano abbia mai posseduto un cervello. Certo è che ora, se lo ha, non lo tiene più in esercizio, tale e tanta fiducia ripone in quello del marito, che è uno sì, ma basta, secondo lei, per tutti e due e ne avanza. Per farla breve, il signor Postella ha confermato d'averla scritta lui la lettera, ma ben inteso, per espresso incarico di tua moglie che nel dolore, dice, al quale tuttavia è in preda, non sentendosi in grado, dice, di stenderla lei, gliene suggerì i termini. Egli, il signor Postella, ne fu dolentissimo, ed ecco me ne dava una prova con la sua visita d'oggi. Dall'altro canto però ha voluto scusar tua moglie, e che la scusassi anch'io, considerando le delicate ragioni, dice, che le avevano consigliato di farmi scrivere in quel modo. E qui s'è chiarito un equivoco, o meglio un malinteso. Tua moglie, nel leggere la mia lettera, dove, promettendole che avrei continuato a far per lei quello che facevo per te, io avevo usato la frase «contribuire alle spese di casa», ha capito, dice, ch'io volessi seguitare a vivere come per l'addietro, e cioè più a casa tua che in queste 3 stanzette mie. Ma nel dirmi questo le palpebre del signor Postella parevano addirittura impazzite sotto il mio sguardo a mano più sdegnoso e sprezzante. Io non mi faccio ombra d'illusione sulla natura dei sentimenti di tua moglie per me, le antipatie sono reciproche, ma non tua moglie, Momo. Lui, il signor Postella, ha temuto invece che fosse mia intenzione seguitare nel solito andamento di vita come se tu non fossi morto, guarda, ci metterei le mani sul fuoco, e avrà persuaso tua moglie a scrivermi a quel modo, dandole a intendere che la gente altrimenti avrebbe potuto malignare su lei e su me. Si è assicurato così che nessuno verrà più a molestarlo in casa di tua moglie. Ma d'altra parte poi ha temuto che io, nel vedermi messo alla porta, per risposta avrei chiuso la bocca al mio sacchetto e allora, capisci, è venuto tutto sorridente a farmi scuse e cerimonie che vorrebbero essere uncini per tirarmi a pagare. «Ma stia tranquillo, caro signor Postella», gli ho detto. «Stia tranquillo e rassicuri la signora che io non verrò a disturbarla che assai di raro». e stavo per aggiungere, tanto per saperne dare qualche notizia a Momino. Ma qui proteste calorosissime del signor Postella, alle quali ha stimato opportuno di partecipare anche la moglie, ma con la mimica soltanto, quasi per rafforzare e rendere più efficaci i gesti del piccolo marito che d'aiuto di parole non aveva bisogno. Nelle ore pomeridiane di oggi mi sono poi recato a casa tua per intendermi con tua moglie. Che impressione, Momo, la tua casa senza di te. La nostra casa, Momino, senza di noi. Quei mobili nostri, lì subito dopo l'entratina, nella sala da pranzo, con la porta finestra che dà sul terrazzino, quella vecchia tavola massiccia, quadrata, che comperammo, Dio mio, 32 anni fa in quella rivendita di mobili per così poco. A rivederla, Momino, adesso, sotto la lampada a sospensione, con quel berrettone rosso di carta velina con cui l'ha parata tua moglie per paralume, eleganze di donnette nuove che, lo sai, mi diedero subito ai nervi appena tua moglie le portò, perché poi, tra l'altro, bisognava accorgersi che erano una stonatura tra la ruvida semplicità d'una casa patriarcale come la nostra. Basta. Che dicevo? Ah, quella tavola, a rivederla. Il tuo posto. Ci stava su ragnetta, sai, e m'è parsa più magra, povera bestiolina. Le ho grattato un po' la testa come facevi tu dietro le orecchie. Nel mezzo della tavola, intanto, sul tappeto, ho visto che c'era il solito portafiori, e nel portafiori garofani freschi. Non ho potuto fare a meno di notarli, perché capirai, in una casa da cui è uscito un morto appena 8 giorni fa, quei fiori freschi, ma forse erano dei vasi del terrazzino. Fatto sta, ogni modo, che tua moglie ha potuto pensar di coglierli e di metterli lì, sulla tavola, e non davanti al tuo ritratto sul cassettone. Basta. Appena mi vide, uno scoppio di pianto. Io ho avuto come un singhiozzo nella gola e volentieri avrei dato un gran pugno in faccia al signor Postella, che additandomela quasi facesse la spiegazione d'un fenomeno in un baraccone da fiera, ha esclamato: «Così da 8 giorni non mangia, non dorme!» «E la lasci piangere, signor mio, finché ne ha la buona volontà!» m'è venuto quasi di gridargli. Ora, io non nego che possa essere vera la notizia del signor Postella, ma perché ha voluto darmela? Ha forse avuto il sospetto che io non volessi credere? Dunque può non essere vero? Oh Dio, come sono spesso imbecilli le persone scaltre! Non posso farle coraggio, cara Giulia, perché sono più sconsolato di lei, ho detto a tua moglie. Pianga, pianga pure, giacché lei ha codesto benedetto dono delle lagrime. Momo ne merita molte. Ho sentito a questo punto un sospirone di tua cognata che se ne stava con le mani intrecciate sul ventre e mi sono interrotto per guardarla. Ella ha guardato invece con quei suoi occhi bovini il marito, come per domandargli se aveva fatto male a sospirare e se stava in decretis. «Perla d'uomo!» ha esclamato il signor Postella, rispondendo allo sguardo della moglie e scrollando il capo. «Perla d'uomo!» «Di grazie al signor Postella, Momino! Non ho potuto dirglielo io perché non so, quella sua faccia, quei suoi modi mi mettono un tal prurito nelle mani che se dovessi fargli una carezza sento che lo schiaffeggerei voluttuosamente!» Egli se ne accorge e mi sorride. Bella occupazione intanto piangere e poter dire «non ho altro da fare». Ho pensato questo guardando tua moglie, mentre io, impedito dai sospiri e dalle esclamazioni dei coniugi Postella, non potevo più parlare di te e non sapevo che dire e rimanevo lì impacciato e stizzito. Fui sul punto d'alzarmi e andarmene senza salutar nessuno, ma poi m'è sovvenuto lo scopo della visita e ho detto senz'altro: «Sono venuto, Giulia, per dirle che la sua lettera di ieri mi ha recato molto dispiacere. Questa mattina suo cognato in casa mia mi ha spiegato il malinteso sorto a cagione d'una mia frase. Il signor Postella, che aveva drizzato le orecchie, qui mi interruppe battendo le palpebre. «Prego, prego! O parla lei o parlo io!» gli ho intimato brusco. «Oh, ma parli lei!» «Dunque mi lasci dire. Prima di tutto lei, cara Giulia, non doveva ringraziarmi affatto di nulla». «Come no?» fece a questo punto tua moglie senza levar gli occhi dal fazzoletto. «Proprio così», le ho risposto io. «Son conti, Giulia, che ci faremo poi insieme, Momo e io, nel mondo di là. Lei sa che tra me e lui non ci fu mai né tuo né mio. Non vedo la ragione d'un cambiamento adesso. Momo per me non è morto. lasciamo questo discorso. Se poi a lei fa dispiacere che io venga qualche volta a pregarla di valersi di me in tutte le sue opportunità, me lo dica francamente che io...
Ma che dice mai, signor Tommaso? Esclamò tua moglie interrompendomi. Questa qui, lei lo sa bene, è casa sua, non è casa mia.
Mi venne fatto, non so perché, di guardare il signor Postella. Egli aprì subito le braccia mostrandomi le palme delle mani e fece col capo una mossettina e sorrise come per confermare le parole di tua moglie. Faccia tosta. Mi sarei alzato, l'avrei preso per il bavero della giacca e gli avrei detto «È casa mia? Ne conviene? Mi faccia dunque il piacere di levarmisi dai piedi!» La moglie se ne stava quatta, musando come una botta. «È la casa di Momo», ho risposto a Giulia infine sillabando. «La casa di suo marito, non è mia.
Ma se tutto qua appartiene a lei...»
«Scusi, tutta quanta la casa non l'ha forse lasciata a lei il suo marito?»
«Momo», mi rispose tua moglie, «non poteva lasciarmi ciò che non gli apparteneva».
«Come no?» ho esclamato io. «Ma che va a pensare lei adesso?»
«Vuole che non ci pensi, ma si metta un po' al posto mio. Vede come sono rimasta».
«Scusi, se lei non vuole tener conto di me, della casa che è sua, dell'ottima compagnia che potranno tenerle tanto sua sorella quanto il suo signor cognato...»
«Io la ringrazio, signor Tommaso, e me le dichiaro gratissima per tutta la vita, ma i suoi benefici non posso più accettarli. Ci pensi e mi intenderà. Per ora non mi sento in grado di dirle altro. Ne riparleremo se non le dispiace un'altra volta».
Sono rimasto stordito, momino, come se mi avessero dato una gran legnata tra capo e collo. Tua moglie si è alzata ed è scappata via per nascondermi un nuovo scoppio di pianto. Ho guardato il signor Postella che mi ricambiò lo sguardo con aria di trionfo come se volesse dire «Vede che i termini della lettera erano proprio di lei?» Poi ha chiuso gli occhi ed ha aperto di nuovo le braccia ma con un'altra espressione stringendosi nelle spalle come per significare «È fatta così, bisogna compatirla». Secondo sospirone di tua cognata. Stavo per prendere il cappello e il parapioggia quando il signor Postella con la mano mi fece segno d'attendere misteriosamente. Andò nella camera che è già divenuta sua e poco dopo ritornò con una scatolina in mano nella quale ho veduto i tuoi tre anelli, l'orologio d'oro con la catena, due spille e la tabacchiera d'argento. «Signora Versa, se per caso volesse qualche ricordo dell'amico...»
«Oh, grazie, non si incomodi», mi sono affrettato a dirgli. «Caro signor Postella, non ne ho bisogno».
«Intendo benissimo, ma sa, siccome fa sempre piacere possedere qualche oggetto appartenuto a una persona cara, credo che...»
«Grazie, grazie, no. Vada a riporli, signor Postella».
«Se lo fa per Giulia», ha insistito tuo cognato, «le faccio notare che essendo oggetti da uomo, credo che...»
«Guardi, prenda l'orologio».
«Ma se non vuol nulla!» si arrischiò di sospirare a questo punto Postella moglie. «Tu non ti immischiare!» le diede subito sulla voce il marito. «Il signor Tommaso lo fa per cerimonia. L'orologio solo, via, se lo prenda!»
«Permetti?» riprese con timidezza la moglie. «Codesto orologio, Casimiro mio, al povero Momo lo aveva regalato appunto il signor Tommaso quando tornò dal suo viaggio in Svizzera!»
«Ah sì?» fece il signor Postella rivolto a me quasi con stupore e mi parve che l'istinto predace gli sfavillasse negli occhi.
«Ah sì? Scusi, e allora mi spieghi? Sente che rumore fa?»
«E m'è toccato, momino, di spiegargli il congegno del tuo orologio automatico, il martelletto che balza col moto della persona e carica così la macchina senza bisogno d'altra corda, eccetera, eccetera. Ti risparmio le frasi ammirative del signor Postella. L'orso sogna pere, momino, e di qui a qualche mese, forse meno, se per caso ti venisse in mente di saper che ora è, va a domandarlo a tuo cognato, va. Ti avverto intanto che è mezzanotte, col mio». Fine seconda parte della novella Notizie del mondo.